E niente, non è andata proprio benissimo questa puntata. Come vi accorgerete, ci sono stati dei problemi durante la diretta ed era comunque una puntata che nasceva con una riorganizzazione del format perché a livello logistico e organizzativo questa è una settimana un po' complicata, per noi sono cose serie. Niente, ci abbiamo provato, volevamo essere con voi anche questa settimana e quindi diciamo, la recensione c'è, un po' di watch in progress che abbiamo messi sul piatto. La prossima settimana torneremo, diciamo, meglio. Sì, esatto, non è una promessa. È quasi una minaccia.
La situazione è questa, io e Paolo siamo nello
Siamo
studio
presenti
di
nello
Radio
studio.
Home, mentre invece il buon Matteo è in
Una safe
un
house. Una
bunker,
safe
safe house,
house.
in un suo bunker a centinaia di chilometri da qua.
E c'è chi è più lontano
C'è
di te.
chi è
Chi è più
più in
lontano?
migliaia di chilometri da
Di
qua
te,
e
Mattia?
purtroppo non è riuscito a collegarsi. D'altronde
Purtroppo.
lui in questo momento
Però
non ha.
magari arriva, non lo sappiamo, cioè
Non lo so,
io
potrebbe arrivare più
potrebbe
tardi.
arrivare più
Abbiamo
tardi. Sarebbe
bisogno. Esatto.
interessante. Così ci facciamo il tag tipo il
Anche
wrestling. Tipo il
perché
wrestling.
invece le due
Sì?
merde che sono al microfono in studio, cioè
Parla di
Michelangelo e
noi?
Paolo, spariranno a metà e mi
Sì.
lasceranno a fare il pirla da solo per
Ma infatti,
affossare definitivamente quei quattro ascoltatori che ci sono rimasti.
questa cosa è fantastica. Cioè, noi che siamo in studio ce ne andiamo. E lui
A un
dal suo
certo
bunker
punto. E lui dal
segreto,
suo bunker
manco fosse, non so, di
segreto
Al-Qaeda, no?
comincia a fare i giochini di
Fai giochi. No, lui ha un
prestigio.
sacco di cose. C'ha un sacco di cose di cui parlare.
Ah.
Sì.
No, mi aspettavo che facessi i giochini di prestigio così che la gente potesse commentare Muatib!
Ah, Muad'Dib! Con la
Vabbè.
forchetta.
Vogliamo
Dai. Ma
provare a partire? Così.
proviamo a partire,
Ma
vediamo cosa succede. Non esplode
proviamo.
nulla.
Dai. Io vado con la sigla, tenetevi forte
Vadi.
e via.
Serie TV, fumetti e oltre. Sono cose serie.
Precedentemente su Sono cose serie.
Daremo anche dei numeri probabilmente.
Quelli li diamo abbastanza di continuo.
Per via dell'evento che abbiamo fatto domenica, siamo tutti sfasati. Per cui io fino a ieri pensavo che fosse giovedì. No, lui è
Noi in un altro fuso
totalmente in un
orario,
altro fuso orario.
martedì ieri sono uscito dall'ufficio dicendo ragazzi, buon
Buon
weekend
weekend.
a tutti.
Mi sono ripromesso che ogni giorno gli manderò un messaggio per ricordargli il
Il giorno
giorno
della
della
settimana.
settimana.
Sono 3 giorni che mi manda sempre lo stesso giorno.
È un prequel.
Manca solo che faccia Gesù e
O
siamo a
Padre Pio.
posto.
Lui è molto bravo, però fa sempre questi personaggi
Pensavo lui è
molto.
molto più simile a Padre Pio.
Padre Pio. Sì, alla fine è
Una
passata la
mucca.
moto mondiale.
Io sono uscito di casa che erano 5,
5.
giuro.
Sono
Sono usciti adesso.
cresciuto.
Che te lo buttano lì e mentre te lo buttano lì se lo riprendo.
La ultima noce entra e morre.
Olè, bitch on the beach.
Sotto il sole la pelle brucia.
Possiamo dire che i colorist di questa serie hanno due palette così.
Ah, questo è il motivo.
Bella. Anche se non volessi.
Dovessi.
Bella,
5 episodi.
bella.
No, scherzo.
Sono
Scherzo.
12, no?
Sono 8.
15.
Ambo.
E buonasera, buona serie, bentornati al nostro magazine settimanale dedicato alla serialità di Sono Cose Serie. Questa sera in una versione, come dire,
Free, molto
free,
free,
molto
molto
free.
free.
Questa sera siamo in una configurazione molto particolare perché ai microfoni, come classico, qui di fianco a me c'è Michelangelo Alesso, io sono Paolo Ferrara e siamo fisicamente ai microfoni dello studio di Sono Cose Serie, ma i nostri due registi sono dispersi.
Sì, come dicevamo nell'intro, uno è a
Uno è a
centinaia
qualche centinaia di
di
chilometri da
chilometri.
qui nel suo bunker, ma sta facendo comunque
La
regia
regia
sia video
che
che
audio.
audio e ramazza
Ecco.
anche un po' in giro, già che c'era, mentre l'altro è disperso ancora più
E non ha
lontano.
nemmeno la sigla della sua personaggio, per cui
No,
la
me
devo
lo
fare
posso
io.
fare.
La posso fare io?
Allora
Vai, vai, vai.
De Simone, maledetto! Lui ce
Eccomi.
l'abbiamo da remoto.
Sì.
Cucci è molto più remoto,
Lui
ma.
non vi vedo, ma non vi sento, ma non ci sono.
Ma potrebbe
Potrebbe.
succedere che a un certo
Potrebbe.
punto
Il
arrivi in
miracolo.
qualche modo e dia una mano al nostro De Simone, che in realtà tra un po' rimarrà pure da solo, perché
Sì,
noi in studio
ma
non saremo più in
vi
studio, ma vi.
racconteremo più tardi cosa andremo a fare.
Quindi a questo punto abbiamo anche una versione un po' alternativa del nostro sommario alla rovescia.
Macello.
Il sommario alla rovescia. Il sommario alla rovescia.
Premettendo che non ci sarà l'angolo maledetto, benché presente il maledetto, ma chiuderemo...
È che però in una stanza non è in un angolo.
Chiuderemo la puntata con il nostro momento di decompressione, di cazzeggio, in cui parliamo di Watch in Progress, serialità, recuperi e vari ammennicoli. Ci sarà probabilmente solo il buon Matteo con forse l'anima di Cucci.
Quindi scusa, non è il sommario che è alla rovescia, è tutta la puntata che è alla rovescia.
Esatto.
Tra poco invece quella ce l'abbiamo sempre, teniamo la serie della settimana. Questa sera parliamo di Qui non è Hollywood, serie che racconta del delitto di Avetrana.
E allora sigla TV.
Serie TV.
Mi sembra che a distanza sia quasi più prestante il nostro
vero?
Regista.
Vero, ma c'è una in crisi nera, in questo momento c'è la dopamina che...
Partiamo quindi dalla nostra serie della settimana che è Qui non è Hollywood, creata, coscritta e diretta dal regista e sceneggiatore Pippo Mezzapesa, che finora è stato autore prevalentemente di lungometraggi. Questa è la sua prima serie di creazione e direzione. La serie è stata prodotta da Matteo Rovere e Groenlandia, è tratta dal saggio Sara, la ragazza di Avetrana, di Carmine Gazzanini e Flavia Piccinni, che è stato pubblicato...
Sono Gazzanni e Piccinni,
scusate, ho sbagliato un po' di N, e pubblicato da Fandango Libri. È una serie di 4 episodi che oscillano tra i 60 e i 65 minuti. Particolare la distribuzione, perché insomma la serie è stata distribuita su Disney Plus a partire,
in realtà doveva partire
il 25 ottobre con un altro titolo, che in realtà con lo stesso titolo ma che era il sottotitolo, esatto. Cioè il titolo originale previsto era Avetrana, qui non è Hollywood come sottotitolo. Ma il 23 ottobre il Tribunale di Taranto ha sospeso temporaneamente la trasmissione della miniserie a seguito di un ricorso cautelare d'urgenza fatto da Antonio Iazzi, cioè il sindaco di Avetrana.
Che voleva, diceva, non siamo contenti del fatto che in una serie
ci sia scritto una Avetrana.
Perché c'è una brutta figura, Avetrana. Insomma,
togliamola dal titolo, tanto parla di Avetrana.
Allora. Ma... Posso proporre, giusto per il rispetto di questa esigenza espressa dal sindaco, che voi ogni volta che posso dire Avetrana dite un nome di città a caso per tutta la puntata.
Mi piace.
Non sarebbe male.
Dai. E comunque alla fine si è risolta tutta la faccenda semplicemente eliminando Avetrana dal titolo, lasciando solo questa Qui non è Hollywood e distribuendo poi la serie il 30 ottobre successivo, quindi una settimana dopo.
Benissimo, ma raccontiamo un po' la vicenda. La storia racconta i fatti del delitto di acitrezza e l'omicidio della giovane Sara Scazzi avvenuto il 26 agosto 2010 attraverso il punto di vista dei suoi 4 protagonisti, ovvero Sara, la vittima, Sabrina, la cugina, e poi gli zii Michele Misseri e Cosma Serrano. E qui partirà, credo,
il nostro trailer.
Ah, scusate, mi ero distratto perché avevate queste... Stavate parlando così bene che...
Eh sì, perché il delitto di Ancona, scusami.
Già, scusa, ho sbagliato.
Oggi purtroppo dobbiamo darvi la notizia di una scomparsa, quella di una ragazza di 15 anni.
Mi trovo qui a schiattasole sul marmo, dalle spalle della casa della famiglia Cafone.
Io ho visto tutto perché stavo nella piazzolla di sosta che mi era venuta un attacco di diarrella. E a un certo punto ho visto sta macchina che camminava tutta strana col volante a destra. E mi sono detto, ma che stiamo all'Inghilterra? Ma come? Poi ho sentito una botta fenomenale. Ba-boom! E sti ragazzi sono schizzati fuori come una catapulta!
Ma ti rendi conto di quello che fai, sì o no?
Siete una famiglia molto unita qui, vero?
A me è successo che ne parlo con la nancia
Michele, lo sai quello che devi dire?
Forse mio figlio, se non avrebbe imparato a leggere, forse adesso vivresti ancora!
Se tu non puoi non sapere cosa è successo, quella era tua nipote.
È stato un incidente, sono state zingare!
Tuo figlio è morto, la mia
viva.
Cosa ha provato? Ci renda partecipe. Dolore e sconforto? Invidia? Un pizzico di malizia? La signora non risponde. E allora lo chiediamo a voi.
Cosa avrà provato la signora Bagno quando suo figlio è morto? Sconforto? Invidia? Dolore? Un pizzico di malizia? Mandate un SMS all'845 4040. Ci sono in palio magnifici premi.
C'è stato un... C'è stato
attenzione.
Un momento... Sì?
Attenzione.
Che succede?
C'è un intruso, c'è un intruso.
Ah...
C'è un intruso?
C'è un intruso. Ah,
palesati, intruso.
Ma lui non è lui.
Ciao.
Fabri. Di qualcosa.
Ah,
fantastico. Era per quello che allora è partita la sigla con l'eco?
Con l'eco, perché si è collegato e ha...
Può essere che sia colpa sua, sicuramente.
Va bene, come... Ma si deve fare?
Scusate, ma perché c'è questo effetto Jovanotti?
C'è un po' l'effetto Jovanotti. Ma sei tu veramente, sei?
E lui...
C'è il filtro Jovanotti.
C'è il filtro Jovanotti.
Va bene. Come se.
Come se. Ci vediamo mercoledì prossimo, allora.
Certo, se mi affido a certe gente, quindi mi tocca fare tutto da solo. Salutiamo la crew.
Ciao, crew. Grazie ragazzi, grazie di essere lì soprattutto.
È che sono i chilometri, grazie. C'è un attimo di distanza.
Ciao. Bene, è stato bellissimo.
Abbiamo
un momento caramba.
Avuto, esatto.
A few moments later. Niente, ce l'ho buttato giù, ragazzi. Non ci vogliono far parlare. No. Non ci vogliono far
Ma
parlare.
Se secondo me è la CIA che è entrata perché c'è stato il collegamento dall'estero.
Che facciamo?
Ripartiamo da un punto furbo, tipo dall'inizio. Allora, aspetta, no, dopo il trailer io direi da lì, perché secondo me da lì in poi è caduto tutto.
Ok, va allora bene. Ripartiamo velocemente, rivediamo il cast principale.
Okay. Andate.
Dai.
Il cast principale della serie, abbiamo Vanessa Scalera, che ha fatto tanto cinema ed è stata protagonista della serie Imma Tataranni, sostituto procuratore, serie del 2019, che ha avuto un discreto successo, che qui interpreta Zia Cosima.
Paolo, che è la tua età, lo sapevi?
Che è la mia età. Paolo De Vita, che anche lui ha fatto diverso cinema e ha partecipazioni in diverse serie, da Don Matteo a Ris Roma, e Michele Misseri, lo zio. La giovane Giulia Perulli, di 28 anni, che ha una carriera da aiuto regista.
Sì.
Alcune partecipazioni, è qui al suo esordio da protagonista, e per la parte, per interpretare il ruolo della cugina Sara, ha preso 22 kg.
Che si vedono tutti.
Esordiente la 17enne Federica Pala, che ha il ruolo di Sara Scazzi, e tra nel grande cast corale segnaliamo ancora il mitico Antonio Gerardi, che avevamo visto in Bang Bang Baby, nel piccolo ruolo del maresciallo dei carabinieri di
Amsterdam.
Dicevamo, il lavoro attoriale è molto profondo e molto importante da diversi punti di vista. Anche questa ricerca di limitare il più possibile i lavori di trucco, trucchi prostetici, eccetera, porta ad un'interpretazione molto fisica e quasi neorealista. Anche l'idea di prendere tutti attori pugliesi e quindi restituire la cadenza, il dialetto, eccetera, in maniera ovviamente non macchiettistica, perché purtroppo in Italia troppo spesso il dialetto equivale alla comicità, permette di veramente calarci in un'atmosfera di grandissimo realismo, soprattutto. Ammettiamo fin da subito, lo diciamo subito.
Sì, questa è una cosa che mi ha un po' sconvolto.
Aveva un po' di resistenze.
Un po' di resistenza
davanti a questa serie, soprattutto dopo i primissimi. Le primissime immagini delle locandine.
La prima locandina
ci ha, diciamolo, un po' spaventato. Abbiamo, come succede nel nostro trailer, il primo pensiero è andato a Maccio Capatonda immediatamente.
Infatti, quello è stata l'ispirazione alla...
In realtà, nei fatti, Pippo Mezzapesa racconta con grande gusto e sobrietà, con una regia misuratissima in cui riesce a fondere l'estetica fiction e drama a fatti di cronaca con un piglio autoriale che regge quasi fino alla fine.
Sì, sì, sì.
Per esempio la macchina da presa si muove sempre benissimo, c'è una bellissima costruzione delle geometrie, come per esempio alcune riprese del pozzo, ci sono dei raccordi molto, molto interessanti, molto bello quello che entra nel famoso plastico
della villetta degli orrori
della televisione,
che invece entra in una delle stanze della vera, ricostruita, della serie.
E diciamo che soprattutto questo piglio registico ci tiene lontani anche da un certo sapore di tante altre produzioni italiane che hanno fatto questi docudrama, queste cose. Con un livello decisamente diverso da questo. Segnaliamo che la colonna sonora è composta per la parte strumentale da Yakamoto Kotsuga, alias Giacomo Mazzucato,
un autore, un compositore molto molto giovane,
che ha uno score dal carattere molto ambient, acustico, al quale fanno da contrappunto synth grossi e volutamente oppressivi. Sono inclusi anche diversi brani in edizione legati a successi commerciali del periodo, cioè torna spesso Avril Lavigne, cioè Tom Walker, Fabri Fibra, Obsession.
Obsession, quelli che facevano
diciamo che hanno anche un collegamento molto didascalico da un certo punto di vista. Ricordo anche i Queen, che sono anche protagonisti di una piccola caduta, secondo me.
Perché non erano gli originali. E poi ci sono anche alla fine.
Ogni puntata si conclude con la canzone La banalità del male, che è scritta e cantata da Marrakesh e realizzata appositamente per la miniserie. La canzone e il titolo ovviamente si ispirano al libro di Hannah Arendt, nel quale si esamina il processo del criminale nazista Adolf Eichmann.
È proprio questa cosa della banalità,
del male.
È un bellissimo gancio, un bellissimo collegamento a quello che succede poi all'interno della...
La recensione della narrativa, invece.
Allora, innanzitutto parliamo della struttura, della cosa più semplice. La serie è sviluppata in 4 episodi, ciascuno narrato attraverso il punto di vista di un personaggio chiave, ma che mantiene una progressione cronologica degli eventi. Questa cosa l'ho trovata splendida, perché spesso quando si parla di 4 punti di vista...
Poi si frammenta la narrazione, e soprattutto il tempo narrativo.
Esatto, invece qua abbiamo il primo episodio dedicato a Sara, che racconta praticamente quasi dal suo punto di vista fino al momento del delitto, che però non viene mostrato. Il secondo episodio è tutto focalizzato su Sabrina, e sul focus delle ricerche iniziali è il coinvolgimento dei media. La terza parte è dedicata a Michele, che culmina con il ritrovamento del corpo e la prima confessione che fa Michele Misseri, e l'ultimo episodio dedicato invece a Cosima si conclude con la prima fase giudiziaria. Questi sono, fa parte già di un grande punto di forza, ma ce ne sono altri molto più interessanti. Tipo, la serie si distingue per l'ambizione di elevare il racconto di cronaca a una dimensione artistica più sofisticata, mantenendo però sempre concretezza e funzionalità narrativa come propria. Quindi quello che noi vediamo visivamente, grazie alla regia di Pippo Mezzapesa, lo vediamo anche nel costrutto narrativo.
Assolutamente.
C'è una fedeltà agli eventi reali emerse dalle indagini, che si basano appunto sul libro che abbiamo detto di riferimento. C'è un approccio maturo che evita il sensazionalismo e la morbosità tipici delle docufiction, dove però, a proposito di morbosità, sono proprio i giornalisti a fare la brutta figura, nel continuo accanimento nei confronti della vicenda. Chi a memoria si ricorda bene potrà rendersi conto che non c'è stato bisogno di questa cosa di essere esasperata all'interno della finzione.
Tristemente anche lì c'è molto realismo.
Chi se la ricorda sa che le cose sono andate esattamente così nei 3 anni successivi alla scomparsa della ragazza. E aggiungo una cosa che per la prima volta abbiamo visto e ci ha sconvolto: questa moda del turismo dell'orrore, cioè andavano dei pulmini con persone che arrivavano da altri paesi, da altre regioni, per vedere i luoghi dove erano successe queste
che
cose.
Che è l'apertura della serie, la serie si apre proprio su questo. Anzi, guarda, devo dire che forse una delle cose che ho apprezzato meno della serie è il fatto che semina questi elementi e basta, non li sviscera. Secondo me avrebbero meritato di essere sviscerati in maniera più
vero,
più
verissimo,
forte.
Poi abbiamo un approfondimento psicologico dei personaggi con l'esplorazione complessa delle relazioni interpersonali, e qui su questo bisogna fare un altro appunto molto interessante, perché c'è un rifiuto proprio dal punto di vista filosofico e anche filologico della creazione degli stereotipi su vittime e carnefici. Sappiamo benissimo quello che è successo, però spesso si tenta un po' a calare la mano sulla vittima, ma soprattutto su quelli che hanno fatto, quelli che avrebbero fatto il delitto o l'atto criminoso, e questa cosa secondo me è molto bella. Come abbiamo detto prima, abbiamo ricordato il personaggio interpretato da Gerardi, cioè il carabiniere. Ci sono tutta una serie di personaggi minori che sono molto caratterizzati, benché abbiano pochissimo screen time, e anche su quello pongono l'accento su alcuni momenti della serie. Altre scelte stilistiche molto raffinate, cioè appunto l'utilizzo di elementi non esplicitati o dei sospesi narrativi. Possiamo già da subito dire che il delitto è mantenuto fuori scena, e questa secondo me è una grandissimo pregio di questa serie. Non c'è stata e non è stata voluta, ed è una cosa voluta, il fatto di non far vedere come è morta Sara.
Tenere fuori proprio l'elemento di morbosità.
Esatto. E un'altra cosa che è più o meno riuscito è il fatto dell'utilizzo di metafore visive, ad esempio come l'immagine della corda, che è uno degli elementi più forti di questa tragedia, o anche l'uso della figura di Sara per accentuare i sensi di colpa dei suoi carnefici. Sono loro che vedono Sara, e questo si riflette nel fatto che c'è qualcosa che è rimasto loro dentro, e questa cosa è quasi sempre giocata molto bene.
Cioè, fondamentalmente l'idea è molto molto interessante, diciamo che è al 90%, nel senso che funziona molto molto bene in molte parti, poi non è registrata completamente.
C'è un punto
bene,
però, è un problema, e fa parte delle criticità comunque di questa serie, perché la serie comunque non è perfetta. Il primo è più fisico, nel senso che abbiamo ritenuto, e ce lo siamo anche detto durante le chat, che ha un problema di ritmo dato soprattutto dal minutaggio delle puntate, che abbiamo registrato occasionalmente eccessivo, cioè i 50 rotti minuti probabilmente potevano essere ancora sfoltiti qualche taglio,
diciamo,
strategico.
Che, come abbiamo detto, dura una puntata tra i 60 e i 65, probabilmente se fosse durata tra i 45 e i 55 ne avrebbe giovato
proprio, anche il ritmo.
Esatto, proprio cose piccole, esatto, che però avrebbero migliorato la fruizione.
Ma ci sono anche degli altri elementi narrativi non sempre ben calibrati. Ritorniamo sulla figura di Sara, che torna ed è una soggettiva delle persone che la vedono, certo, ma a un certo punto, alla fine della non facciamo troppi spoiler, la rivediamo. Questa volta non è più una soggettiva dei carnefici, ma è una soggettiva a favore del pubblico.
Assolutamente.
E questa cosa qua, per quanto concettualmente valida e se ne capisce il senso autoriale, è stata resa secondo me un po' forzata, e che ne esce un po' depotenziata. Senza voler fare spoiler, c'è un momento in cui c'è una bella ripresa di Cosima, che si rende conto che non può sfuggire a questo turbinio che è appena iniziato, e sente delle sirene dei carabinieri che stanno arrivando. Quella secondo me poteva essere
una chiusura
bellissima, senza aggiungere ancora altro.
Questa
guardatela,
cosa qua, sì,
è una cosa un po' personale. A me, Paolo, sta cosa l'abbiamo un po' sofferta.
Ribadisco, l'idea in sé soprattutto si lega bene alle cose che ha costruito, però in quel momento lì, in quel punto lì, costruita così, scivola in quello che ha evitato per tutta la serie. Scivola un pochino nel pacchiano.
Poco,
ma sì.
Segnaliamo ancora, tra le cose che non sono funzionate, ma questo per una questione proprio legata al timing, nel senso che questa cosa succede purtroppo nella vicenda reale molto più avanti, ma questa cosa non è esplicitata bene all'inizio, ovvero la storyline del fioraio che diventa testimone di un, di un momento molto importante della vicenda. Buona gestione intrinseca, perché, perché viene raccontata esattamente come, come è stata, come si sono in qualche modo
svolti i fatti. Tra l'altro bene, cioè le singole scene sono molto interessanti.
Ma l'integrazione all'interno della narrazione ci è sembrata forzata nella sua complessità, e quindi una mancanza di equilibrio con il resto della storia. Sono piccole cose però avrebbero potuto rendere ancora più interessante.
Assolutamente. Infatti arriviamo alla nostra scala tecnica, ricordiamo.
Prima della scala tecnica, dicaci. Vorrei salutare due ascoltatori.
Sì, grazie.
Uno è tornato il nostro Spotify 23, che è il bot di Twitch.
Ciao bot, grazie per essere qui con noi.
Soprattutto vorrei salutare Super Paolo 67. Ci saluta questa volta da Twitch, perché ci segnala anche che in questo momento, per un motivo di cui io non so spiegarmi,
sì?
La chat della diretta su YouTube è disattivata.
Molto bene.
Io penso che sia legata al fatto che, avendo avuto questo problema tecnico e avendo dovuto tirare su tutto al volo,
Qualcosa è saltato.
Ci dispiace per chi voleva intervenire, ma potete intervenire lasciando un commento alla fine della diretta. Così almeno abbiamo
della diretta, o andare su Twitch,
certo,
o anche su Facebook. Cioè siamo intestanti, siamo ovunque.
Sì.
Dai, scala tecnica. Ricordiamo che partiamo da 1 Superstition di Mario Van Peebles, e saliamo a 5 doppietta Breaking Bad, Better Call Saul. La serie di questa sera si becca un 4 meno su 5. Costruendo un racconto di grande realismo, qui non è Hollywood, non è una mera narrazione della cronaca, né l'ennesima ricerca di alimentare il lato più morboso o scadere nella facile retorica, ma un tentativo di sviscerare le componenti umane della vicenda, indugiando e scegliendo un approccio narrativo di messa in scena fatto di idee, di sospesi e di suggestioni. Scusate. Nonostante alcune piccole imperfezioni tecniche e narrative, rappresenta un tentativo riuscito di raccontare una storia vera con sensibilità e profondità, evitando i luoghi comuni del genere true crime, quindi un quadro potentemente disturbante in senso positivo.
Sì.
E che non cerca né il giudizio né la rassicurazione a tutti i costi. Sicuramente ad alzare il nostro voto contribuisce il fatto che, oltre ad avere questo cast molto molto a fuoco e un lavoro dietro i personaggi molto interessante, il fatto che sia una sorpresa e un livello molto superiore a quanto normalmente ci hanno abituato le produzioni italiane nel caso di questo tipo di prodotti.
Vero, verissimo.
Quindi questo sicuramente alza tantissimo il valore della serie.
E siamo molto contenti di averla vista. Io non era il mio target, avrei voluto balzarmela.
E invece...
Comunque rivedendola l'ho trovata veramente molto quadrata.
Grazie Cucci che ci ha stuzzicato.
Sì, infatti grazie Fabrizio. Allora,
scimmia,
che scimmia abbiamo? Vecchia furbacchiona, scala della scimmia 3 su 5, uno scimpanzé, è una scimmia intellettiva piuttosto alta, ma la storia su cui non può impattare anche l'eco della recente morbosa copertura giornalistica, anche il disastro che ha fatto il sindaco di Avetrana, va dritta allo stomaco, per cui potrebbe risultare impegnativo pensare di affrontarla in binge watching, nonostante la crescente curiosità e il fatto che comunque siano solo 4 episodi. Consiglio per la fruizione, ne esce scontato, una puntata alla volta, non più di una al giorno, forse una alla settimana sarebbe ancora più ideale, perché permette anche di godere pienamente delle ottime scelte di serializzazione con cui è stata immaginata, perché comunque rimane comunque un prodotto seriale,
pensato
molto solido
e scritto per essere una serie, questo è molto interessante. Ora io e Miki vi salutiamo perché siamo ospiti al Vedo Gente, che è una serie di eventi mensili che si svolgono qui all'Off Topic di Torino, dedicato a chi è nel mestiere del cinema a Torino.
E che minchia facciamo noi lì?
E noi andiamo a parlare di podcast.
Bene.
E che minchia c'entra il podcast?
C'entra sempre il podcast ultimamente. Ma vi lasciamo in buonissime mani, perché vi lasciamo al nostro De Simone maledetto che si farà da solo, se la canta e se la suona, un bel giro di Watch in Progress e altro.
Mi raccomando, Matteo, tenga forte il forte!
Tengo forte il forte.
E ma noi vi salutiamo.
Facciamolo insieme.
A
3, 2, 1.
Noi ci vediamo mercoledì prossimo.
Io mo vi caccio. Date via. Cosa stiamo guardando? Cioè, cosa sto guardando? Oggi facciamo così. 4 watch in progress, 1 per piattaforma. Ok? Allora, partiamo da Netflix. Questo è un periodo in cui mi sto imbattendo in diverse serie est series, quindi furti, rapine. La settimana scorsa già qualcosina era venuto fuori, no? Con una serie sempre su Netflix e un'altra che invece era su Apple TV. E questa volta ho sbirciato Helicopter East, che è una serie svedese, quindi non vi dirò il titolo originale perché non lo so pronunciare, ecco, questa è la verità. È considerata una miniserie, ecco, pure questo magari un ragionamento bisognerebbe farlo, nel senso che mentre fino a qualche anno fa per miniserie si intendeva una serie che aveva 4 episodi, invece adesso il termine sta prendendo questo significato di singola stagione. Infatti qui abbiamo 8 episodi, quindi ha la dimensione di una stagione, ma viene classificata come miniserie. E è una storia basata su una vera rapina e il tema è questi due amici d'infanzia che pianificano un colpo clamoroso, okay, per rubare milioni dal deposito di contanti più protetto della Svezia. E lo trovate, come dicevo, su Netflix. Io ho visto, diciamo, la prima puntata, è iniziato la seconda. Allora, effettivamente, se si considera che è una miniserie ma di 8 episodi, il primo episodio è molto di preparazione, anche perché è una serie che vuole effettivamente approfondire molto le motivazioni che hanno portato alla rapina. Quindi ci sono questi due piani: da un lato c'è la parte più action legato alla rapina, quindi al fatto in sé, e dall'altro lato si dà tanto spazio ai personaggi e alle relazioni tra di loro. E devo dire che l'impressione sulla prima puntata, adesso magari sarò smentito nel proseguo, però la relazione, la prima puntata è molto legata al protagonista che si chiama Michael e al rapporto con la sua compagna, che è la molla, o giustamente, come dire. E c'è questo approfondimento perché è la molla che porterà lui a decidere di intraprendere questa rapina. Perché lui parte da una situazione burrascosa, mette la testa a posto, ma poi si trova in una condizione per cui un'ottima idea che aveva avuto diventa una pessima idea. E quindi per risolvere quella situazione decide di organizzare con il suo amico questa rapina. Devo dire che, insomma, questa parte qui e i collegamenti con, diciamo, l'infanzia un pochino della compagna, questi alcuni flashback che ci sono, adesso vediamo come va avanti, però mi sembra che ci sia un po' troppo spazio, ce n'è un po' troppo, ecco. Vediamo, essendo nella, diciamo, la promessa una serie di rapina, ho l'impressione che questa costruzione narrativa verso la rapina sia un po' irregolare, diciamo così. però vediamo, vediamo. Per adesso mi sembra anche interessante il reparto tecnico, è una bella serie e ovviamente è interessante il fatto, questo, una di queste caratteristiche di Netflix, no? Che va pescando da i vari paesi e quindi buttare un occhio nelle produzioni svedesi è interessante, sapendo sempre che sono produzioni locali ma pensate per il pubblico internazionale, no? Come la casa di carta, come Diana per le produzioni italiane, quindi c'è una componente di rappresentazione, diciamo, del locale, ma sempre mediata attraverso l'idea dell'internazionalizzazione. Quindi, però interessante, interessante. Vediamo come prosegue. Invece, così, per rilassarmi, sono andato a buttare un occhio a una serie che mi era piaciuta, la prima stagione mi era piaciuta, l'ho trovato molto gradevole, su Apple TV Plus, che è Bad Sister 2. Bad Sister 2. E quindi, di cosa parla Bad Sister? Bad Sister è questa serie che parla di alcune sorelle che decidono di aiutare una di loro a liberarsi del marito, perché loro pensano che il marito, cioè, c'è tutta una storia dentro questo marito, quindi è un marito diciamo violento e riduttivo, nel senso che è veramente un personaggio odioso da tutti i punti di vista, anche perché loro decidono di farlo fuori, quindi deve essere veramente molto odioso per rendere l'atto dell'eliminazione fisica del marito una cosa positiva a livello narrativo. Quindi la prima serie mi aveva ricordato un pochino le dinamiche di gruppo di Desperate Housewife, anche se il contesto è diverso, però diciamo quel tipo di rapporto, quel tipo di legami di solidarietà, ma un po' conflittuali, quindi c'è, diciamo, il tema del rapporto al femminile e del rapporto familiare, e si sente che è una produzione non americana, è una produzione irlandese questa qui, perché questi legami ti restano molto, molto addosso e ti fanno chiudere un pochino un occhio sul fatto che stiamo parlando di un omicidio su commissione, per come dire, deve essere abbastanza, la costruzione narrativa deve essere abbastanza forte da giustificare una estrema ratio come quella a livello di storia, ed è sì un thriller, ma fondamentalmente una dark comedy, quindi ci sono diversi momenti in cui le cose si complicano, uno ci prova ma non va come dovrebbe andare, quindi ero molto curioso e sono andato a vedere la prima puntata di Bad Sister 2, dove si parla di queste sorelle a 2 anni dalla morte del marito violento di Grace, e devo dire che è sempre molto gradevole. Poi il meccanismo, se vi piace la dark comedy, il meccanismo è costruito molto bene. Un pochino ovviamente si perde l'effetto novità rispetto alla prima stagione. In particolare alcuni esperienti, diciamo, narrativi, alcune situazioni tendono, ecco, a risultare un pochino ripetitivi. Almeno questa è l'impressione sul primo episodio. Magari le cose diventeranno più interessanti più avanti. È anche vero che è una seconda stagione, il fatto di ritrovare alcune dinamiche, di ritrovare alcuni meccanismi, fa parte anche un po' del piacere di riprendere una serie che ti era piaciuto. Comunque, abbiamo buttato un occhio su Apple TV. Poi ho fatto questo esperimento. Siccome Prime sta ripubblicando, sta ritirando fuori dall'archivio, perlomeno lo fa con me, una serie di vecchie serie anni 90, inizi 2000, mi è tornata la curiosità di buttare un occhio e vedere se quelle serie viste all'epoca oggi fossero ancora concorrenziali. E quindi ho iniziato a vedere la serie Chuck, che in questo momento è su Prime. Di che parla Chuck? Chuck parla di questo ragazzo che è uno che lavora al reparto informatico di un grosso supermercato, che ha un amico che fa la spia, e questo qua gli manda un file tramite posta elettronica che lui apre, e da questo allegato lui viene sparaflesciato, memorizzando, quindi ritrovandosi trasferiti tutti i segreti della CIA nel suo cervello, e questi segreti gli appaiono a seconda del contesto, quindi lui non ne ha il controllo, gli vengono questi flash. È una commedia, è una classica commedia da pomeriggio Mediaset, diciamo, quindi molto leggera, che è quella classica situazione dove si mischia la commedia con l'action. Oggi, vista oggi, com'è questa serie? Allora, nel senso che alla fine è gradevole. Ovviamente pesantemente, soffre pesantemente del tempo passato, non parlo semplicemente degli effetti speciali, diciamo, ma anche proprio delle dinamiche narrative e di alcune situazioni che sono proprio, potremmo dire, campi, ecco. E c'è un'ingenuità che oggi non sarebbe accettabile, proprio a livello di percezione della digitale, dell'informatica, della tecnologia. Chiaramente all'epoca la percezione di che cos'era tecnologico è diverso da quello che abbiamo oggi, okay? Quindi questo invecchia parecchio il prodotto. E un'altra cosa che invecchia abbastanza il prodotto è che, essendo una serie di un'epoca passata, quindi con le puntate estremamente sono puntate autoconclusive e quindi con un format molto rigido, il meccanismo tende a essere ripetitivo e a un certo punto a essere stancante. Soprattutto perché oggi tu le puoi guardare in binge watching un paio, una dopo l'altra, e quindi è chiaro, no? Cosa succede, quando succede, il meccanismo è estremamente, quindi è sconsigliatissimo il binge watching. Tuttavia alcune cose restano gradevoli. Se chiudete un occhio su questa componente di ingenuità profonda delle trame, le dinamiche tra i personaggi, l'idea centrale, insomma, resta ancora oggi abbastanza carina. Produzioni equivalenti oggi probabilmente hanno delle sceneggiazioni peggiori, anche se di nuovo... Cioè, tipo la scelta di controfigure sarebbe da discutere, cioè chiaramente sono persone diverse vestite allo stesso modo, cioè ci sono queste ingenuità che oggi non potrebbero passare. Quindi se siete un po' in astinenza da periodo storico, oppure se volete buttare un occhio e capire come ci si divertiva 20 anni fa, potrebbe essere interessante buttargli un occhio. Non so se più che piluccare qualche puntata così andrò avanti a fare un rewatch effettivo. Penso di no. Ma chiudo con una sorpresa. Una sorpresa per due motivi: uno, perché l'ho trovata su Disney Plus, e due, perché lì per lì non pensavo potesse essere una serie di mio gradimento. E sto parlando di Non dire niente, una produzione FX che si trova però distribuita su Disney Plus, che è una serie drammatica di ambientazione storica, che racconta una serie di avvenimenti della storia nordirlandese attraverso le vicende di alcuni membri dell'IRA. Ok? Quindi c'è questo taglio storico, è un pezzo di storia recente che io non conosco abbastanza, quindi mi incuriosisce, ma devo dire che la cosa che mi ha un po' stupito da questo, la visione del primo episodio, cioè mi ha stupito il fatto che la costruzione narrativa e le performance del cast mi hanno molto convinto. Sono rimasto proprio ben predisposto su una storia che non pensavo potesse attirare il mio interesse. E mi è piaciuta molto l'alternanza tra alcuni momenti nel presente, alcuni flashback, c'è un'alternanza di piani che è costruita molto bene e aiuta a spostare l'attenzione tra i rapporti tra quindi l'esplorazione della parte umana dei personaggi con invece l'avanzamento del plot narrativo dell'intreccio. C'è veramente un bel equilibrio e quindi diventa gradevole, piacevole, interessante capire le dinamiche tra i personaggi. E nel momento in cui si rischia di diventare un po' troppo ossessivi su quel piano relazionale dei personaggi, invece interviene la trama, che quindi dà un respiro e dà un'ottica diversa alle relazioni tra i personaggi. Quindi quello è molto interessante, è una ricostruzione storica molto ben fatta. Sia come scelta di color che ovviamente di ambientazione, costumi, eccetera. Ed è in questo momento qua, io l'ho vista in lingua originale e non ho trovato la lingua italiana. E quindi questo è stato un plus in realtà, perché il dialetto, lo slang di Belfast ha una sonorità che aiuta tantissimo nell'immersività e nella ricostruzione del periodo, che probabilmente con la versione italiana sarebbe andata persa. Probabilmente l'impressione che ho avuto già da questo primo episodio è che se non conosci abbastanza la situazione storica, non esci con un'idea chiara di quello che stava succedendo lì. Non so se è voluta oppure se è diciamo, un difetto della serie. Mi sembra che si sia voluto entrare dentro il mondo di alcune dei personaggi anche a discapito di dare un'idea, un inquadramento della situazione generale. Potrebbe anche essere che è una scelta che non vuole prendere, diciamo, non vuole dare una lettura storica degli eventi,
quindi buoni e cattivi a livello macro, ma voglia uscire da quella dicotomia per raccontare, rappresentare più che significava vivere in quei momenti lì, sia da una parte che dall'altra. Non so, interessante, penso che guarderò ancora. E cosa possiamo aggiungere? Allora, quello che possiamo aggiungere è che oggi è stata una puntata molto difficile, questo lo possiamo aggiungere. Grazie per la pazienza, sia chi ci ha seguito in streaming che chi ci seguirà in podcast. La prossima settimana torniamo in una formazione completa, col format completo, e basta. Che dire, io vorrei anche mandare la sigla, ma che ve lo dica a fare? La sigla è saltata in aria. Vediamo un po'. Salutiamo chi è in chat. Salutiamo Super Paolo, che era curioso di sapere la mia opinione su Chuck. Sì, concordo con lui che era partito molto bene e che poi a un certo punto prosegue meno bene, volendo riassumere. Giusto Paolo, secondo me riassumi bene. Io ovviamente non l'ho rivista tutta, ma sto facendo questo cherry picking per verificare se quello che avevo in testa, il ricordo, era effettivamente ancora oggi un parametro di riferimento. Se questo tipo di esperimento di recupero di alcune cose del passato vi stuzzica, ce lo fate sapere, magari potremmo farlo in un episodio meno sfortunato di questo e di nuovo altre volte. Se no, io vi auguro una buona serata e mi raccomando, non fate il pirilli. Ah, la prossima settimana torniamo negli anni 80, Rivals, serie Disney Plus. Dai, la prossima settimana andrà meglio. Dai.